Bene, siamo tornati. Chiedo subito al nostro regista se ci può mandare qualche audio subito. Poi recuperiamo qualche messaggio e tra poco il direttore Jacobelli con noi per fare un'apertura di questa giornata con lui. Vai!
Marco, Francesco il carpentiere, ma Bafana Bafana, ma ieri ci ho creduto fino all'ultimo.
Pure io, guarda.
L'ultimo rigore tirato, ma che ha fatto?
Guarda, cioè,
comunque da Juventino crede che Marotta è un'utopia. Giudele e Marotta non possono andare mai d'accordo, anche se sono due ruoli diversi.
Beh, non lo so, secondo me questo, per esempio, questo è un punto interessante, il rapporto Giuntoli-Marotta. Poi magari me lo tengo da parte, anzi me lo segno, perché questo potrebbe essere un motivo, diciamo, per parlare di questa cosa. Però i Bafana ieri battuti ai calci di rigore. Ed è uscito anche il Congo. Oggi ci sarà Malù alle 16:35. Io e Malù siamo tristi, perché in fondo volevamo la finale delle nostre due squadre, soprattutto la sua di nazione. Io ho questo affetto nei confronti del Sudafrica, però sarà finale per terzo e quarto posto. Pazienza, è calcio anche questo, i rigori purtroppo e dagli 11 metri succede anche questo. Noi da italiani ne sappiamo qualcosa. Vai con un altro audio prima di andare al direttore.
Ciao Marco, sono Fabio da Birmingham. Il punto non è sapere o meno se Marotta torna alla Juve, perché poi insomma sappiamo tutti che sono professionisti, quindi va all'Inter, torna alla Juve, va alla Juve, va alla Roma, va dovunque. Il punto poi è casomai vedere se c'è qualcuno che ha il coraggio di chiedergli qual è la contabilità degli scudetti, visto e considerato che quando era alla Juve ne contava alcuni, adesso che è all'Inter parla di seconda stella, magari insomma chiedergli di fare chiarezza da questo punto di vista. Grazie, un abbraccio.
Mamma mia, va bene. 331 8200 213. Andiamo a dare il buon pomeriggio al direttore Savio Jacobelli. Savio, buon pomeriggio, grazie come
sempre. Buon pomeriggio a te Marco e buon pomeriggio agli ascoltatori.
Grazie Savio. Allora senti Savio, abbiamo iniziato la trasmissione e ti chiedo subito, perché potrebbe essere un motivo anche di parlarne nel corso di questo pomeriggio, ossia il bivio rinnovi, no? Abbiamo preso due calciatori in particolare, da una parte Lautaro, dall'altra Chiesa. Abbiamo anche ieri raccolto le parole di Ausilio, che insomma ha fatto capire chiaramente che c'è comunque l'intenzione sia del club che del giocatore di trovare un accordo. Si parla anche molto di Chiesa. Ecco, ti chiedo, di queste due situazioni, quale ritieni che si possa risolvere con maggiore facilità e quale vedi più complicata? Ecco.
Guarda, allo stato attuale, Marco, credo che Lautaro sia una trattativa, peraltro già in corso da tempo, e che possa approdare ad uno sbocco felice, sia per ciò che rappresenta Martinez, capitano dell'Inter, il quale sta viaggiando ad una media spettacolare, perché ha segnato 19 gol nelle 20 presenze registrate in campionato, 22 reti nell'arco di 29 partite disputate tra campionato e coppe. E in due anni questo giocatore, che ha soltanto 26 anni, ha raggiunto vette di rendimento che lo collocano tra i migliori attaccanti in circolazione, campione del Sud America, campione del mondo con la sua Argentina, due Coppe Italia consecutive, tre Supercoppe di Lega consecutive con l'Inter, il primato in classifica, gli ottavi di finale guadagnati in Champions League. Insomma, è il leader, il simbolo dell'Inter di Inzaghi. Quindi presumo che, come sempre accade in queste circostanze, ci sia una domanda, una differenza tra la domanda e l'offerta. È evidente che il procuratore del calciatore faccia il proprio interesse e soprattutto l'interesse del suo assistito. Certo. Ma a giudicare dai segnali che l'Inter ha lanciato, è chiaro che la strada giusta per arrivare ad una conclusione felice della trattativa sia stata imboccata. Diverso il discorso di Chiesa, il che è legato soprattutto, non certo, al valore indiscusso e indiscutibile del giocatore. Nessuno si permette ovviamente di rimarcare un eventuale calo della stessa valutazione del giocatore, ma soprattutto le sue condizioni fisiche, perché noi non dobbiamo dimenticare quanto grave sia stato l'infortunio partito due anni fa a Roma e quanto tempo abbia dovuto il gioco forza impiegare Chiesa per recuperare la migliore condizione. Dopo una partenza molto positiva nella prima parte della stagione, nell'ultimo mese ha registrato stop imprevisti determinati proprio dalla cautela anche e dalla prudenza con la quale sia il giocatore sia lo staff della Juventus vivono questo periodo. È evidente che trattandosi di un campione d'Europa che gode sul mercato nazionale e internazionale della massima considerazione, si tratta innanzitutto di capire quali siano i vincoli imposti dal bilancio che vietino di andare oltre una determinata cifra di ingaggio prevista dalla stessa Juventus. La mia sensazione è che questa, tra l'altro ricordiamo che il contratto non scada quest'anno dello stesso giocatore, ma scade l'anno prossimo, ma il mercato ci insegna che bisogna portarsi avanti con il lavoro, soprattutto quando si ha a che fare con giocatori di questo livello, di questa caratura. La mia impressione è che una valutazione definitiva verrà fatta al termine di questa stagione, sulla base anche del rendimento che Chiesa avrà offerto. La fortuna della Juve qual è? Di avere in casa un'alternativa a nome Iltis.
Questo infatti potrebbe, no, spostare questa cosa, no, in una valutazione molto attenta, come stai dicendo Xavier, no? Quindi aspettare fine stagione, visto che c'è questo giovane che ha grande qualità. Poi tra l'altro non dimentichiamo che la Juve ha altri giovani che dovranno rientrare. Mi viene in mente Sulé, ad esempio, che è un altro di quei giocatori che sta facendo una grande stagione. Quindi...
Sì, poi sai, scusami se ti interrompo.
Prego, prego.
Barrenechea, esatto. Caio Jorge, che sta dando segnali di presa. Anche qui stiamo parlando di un calciatore giovane di Chiesa, molto promettente, che purtroppo, lo rammenteranno gli ascoltatori, quando arrivò alla Juventus si fece male, si fece veramente molto male, e adesso sta cercando di recuperare il tempo perduto e ha trovato, secondo me, l'ambiente ideale nel Frosinone. Un allenatore come Di Francesco, bravo nella valorizzazione dei giovani a sua disposizione, così come lo stesso Barrenechea. Ma la Juventus in questa stagione ha sviluppato una strategia di mercato, a mio avviso, molto intelligente, molto saggia, consentendo a diversi suoi giocatori cresciuti nella next gen oppure acquisiti nell'ultima sessione estiva di mercato di andare a fare esperienza ad alto livello. E quindi questi prestiti, il valore complessivo delle loro quotazioni sfiora i 100 milioni di euro, costituiscono un patrimonio importante che certamente giunto vi saprà come valorizzare in sede del mercato estivo 2024.
Sì. Vediamo un po'. Poi c'è anche da considerare la situazione di Allegri, Xavier, no? Se che tipo di, anche lì è vero che ha un altro anno di contratto, però di solito, insomma, non si inizia una stagione, o comunque non so se si inizierà una stagione con un allenatore poi in scadenza, Xavier.
Ma sai, intanto credo che sia giusto ricordare come Allegri si è legato alla Juventus fino al 30 giugno 2025. Quindi c'è ancora un anno di contratto dopo la conclusione di questa stagione. È evidente che anche qui ogni allenatore è perfettamente consapevole di quanto i risultati determinino la fortuna o la sfortuna professionale. Allegri, a mio avviso, sta facendo cose strepitose alla guida di questa Juventus, in considerazione di quanto abbia dovuto affrontare nelle ultime due stagioni, segnatamente nell'ultima, in campo e fuori dal campo. E la valorizzazione dei giovani cresciuti nella next gen, ed è questa una strategia chiara che la Juventus sta affinando sempre più, ha trovato Allegri l'uomo che l'ha sposata in pieno. E sai, l'obiettivo di quest'anno della Juventus qual era il primo? Ritornare a giocare in Champions League nella prossima stagione. E mi pare che la classifica, sebbene manchi,
sia tale, certo,
alla
certo
fine sia, come dire, emetta già un verdetto che sia incontrovertibile alla luce anche del rendimento della Juventus. La sconfitta partita con l'Inter non deve assolutamente inficiare il valore assoluto della stagione bianconera. Allegri, a mio avviso, è l'uomo ideale per proseguire il lavoro che ha ricominciato a fare all'inizio del secondo ciclo bianconero, ma superate le prime due stagioni costellate da grandi difficoltà, questa è la stagione proprio ideutica al grande ritorno in Europa nella prossima, e chi meglio di lui può guidarla.
Vediamo, insomma, perché l'obiettivo era quello ed è ben avviata, come diceva il direttore, no, su questa strada. Senti, Xavier, voglio anche andare con te al match di sabato, ore 18, Roma-Inter. Noi abbiamo detto prima, stavamo un titolo, no, una sorta di crash di test importante, crash test per De Rossi, dopo tre partite, tre vittorie, con delle squadre che comunque, io dico sempre, queste partite vanno vinte, al di là del fatto che l'avversario sia meno abbordabile. Arriva la squadra, arriva la capolista. Che tipo di partita ti aspetti? Una Roma che possa indossare più o meno lo stesso vestito, un po' più accorta? Prima ci chiedevano un po' questo gli ascoltatori, che Roma vedremo contro l'Inter?
Ma intanto tu hai detto bene, Marco, non esistono partite facili, perché 9 punti nell'arco dei primi 3 incontri guidati dalla panchina giallorossa attestano la capacità di De Rossi di sbrogliare una matassa che minacciava di farsi sempre più intricata, perché vorrei ricordare la situazione soprattutto psicologica della Roma all'indomani dell'addio brusco, peraltro traumatico, di Mourinho deciso dalla società e l'arrivo di questo simbolo che incarna il romanismo, la storia della Roma, che appartiene alla storia della Roma, per la sua straordinaria carriera di giocatore vissuto in maglia giallorossa e per il fatto che dopo l'esperienza maturata, breve ma secondo me formativa, alla via della spalla, dopo l'esperienza maturata nello staff di Mancini che culminò con la conquista del titolo europeo del 2021 a Wembley, questa è una grande opportunità che è stata offerta a De Rossi e che De Rossi sta sfruttando nel modo migliore. Per prima cosa ciò che colpisce, non so se tu sia d'accordo, è la serenità ritrovata, la tranquillità, l'entusiasmo, la voglia di giocare dei giocatori della Roma.
Sì.
Il recupero di un calciatore del calibro di Pellegrini che ha segnato 3 gol.
A me sembra che abbiano ritrovato anche la gamba, Savie, non so se hai avuto questa
sensazione. Dal punto di vista, anche dal punto di vista
fisico,
fisico la condizione è in netto miglioramento. È chiaro che contro l'Inter schiacciasassi, io vorrei ricordare i numeri della formazione capolista del campionato che nell'arco di 22 partite deve recuperare quella con l'Atalanta il 28 febbraio, ne ha vinte 18, pareggiate 3, perso soltanto una, segnando 41 gol e che le ha consentito di fregiarsi in questo momento della miglior difesa del torneo e del miglior attacco. E quindi è chiaro che sulla carta parte favorita l'Inter, però la Roma viaggia sulle ali di un ritrovato entusiasmo e non ha niente da perdere, perché comunque in questo momento è in piena bagarra per la conquista del quarto posto. Peraltro sappiamo bene come, se le cose dovessero andare nel modo migliore per il calcio italiano, qualora arrivasse al primo o al secondo posto del ranking stagionale UEFA, guadagnerebbe una quinta squadra nella prossima Champions League riformata.
Certo.
Ma quindi, sai, è un test importante questo, un test, è una prova di maturità, è una controprova per De Rossi stesso in primis e per la Roma, verificare proprio contro la capolista del campionato che si è appena lasciata alle spalle una vittoria così importante quale è stata quella maturata dallo scontro diretto con la Juventus, verificare quali siano gli ulteriori margini di miglioramento di una formazione, quella giallorossa, che intanto ovviamente sta ritrovando Dybala. E anche la gestione molto saggia e oculata del campione del mondo argentino è un punto a favore di De Rossi. Ma poi ci sono elementi che in questo momento brillano per la loro condizione atletica, come tu sottolineavi. E quindi è una partita che sulla carta vede l'Inter favorita, ma la Roma secondo me non parte battuta.
Intanto ultima ora dalla UEFA, te la leggo subito, Xavier, poi c'è un messaggio anche per te prima di salutarti, perché Seferin non si ricandiderà nel 2027, il congresso aveva votato l'ok per il quarto mandato, ma lui non si ricandiderà, questo è quello che ci arriva adesso e te lo leggo al volo, proprio ultima ora UEFA. Staremo a vedere,
no? Staremo a vedere che cosa accadrà, perché sai, quando si parla di politica sportiva nazionale e internazionale bisogna seguire rigorosamente la cronaca. Ricorderai che Boban in polemica con lo stesso Seferin si era dimesso l'altra settimana proprio perché non voleva che ci fosse questa modifica allo statuto per un eventuale quarto mandato. Vedremo,
prendiamo la notizia, la leggiamo e poi vediamo un po' quali saranno le eventuali conseguenze. Xavier, c'è un messaggio per te di un ascoltatore, chiudiamo proprio al volo con un audio per te, una domanda, vai.
Buongiorno Marco e buongiorno al grandissimo direttore. Vorrei fare una domanda sulla Juventus al direttore. Marco Moretta, scusate.
Vai.
Ma direttore, è giusto che la Juve si accontenti di quello che verrà in campionato e non punti, chiaramente, anche se di qualità minore rispetto all'Inter, quantomeno sulla carta, io personalmente non lo credo, a dichiarare che non è adatta per la squadra alla vittoria del campionato. Che ne pensi? Buona giornata, grazie.
Savi.
No, guardi Marco, io non penso che la Juventus sia contenti. Nel gioco delle parti, dialettico, quando Allegri afferma che l'Inter è la favorita per la conquista dello scudetto, da un lato cavallerescamente riconosce i meriti dell'avversaria, dall'altro comunque non penso affatto che, avendo ancora 15 giornate di campionato a disposizione, la Juventus si accontenti di questo secondo posto e cercherà, fino a quando l'aritmetica non avrà emesso un verdetto definitivo, di insidiare comunque il primato dell'Inter. Poi vorrei rammentare che il 2 aprile ci sarà la prima semifinale per l'andata di Coppa Italia con la Lazio, poi il 23 aprile quella di ritorno, quindi l'altro obiettivo è sicuramente il trofeo tricolore, che tra l'altro Allegri, del quale Allegri è un mattatore, visto che è l'unico ad averne vinte 4 di fila con la guida della stessa squadra. Quindi io penso che questo sia molto importante anche per quanto concerne il futuro della Juventus in questa stagione. È chiaro, e lo abbiamo sottolineato poc'anzi, che per quanto concerne l'obiettivo stagionale non fosse lo scudetto. Io penso che nemmeno il più incallito, il più appassionato tifoso della Juventus all'inizio della stagione potesse vaticinare il trionfo tricolore della squadra bianconera, soprattutto se l'ha portata all'organico dell'Inter, che indubbiamente è qualitativamente e quantitativamente il migliore. Però non penso affatto ad una Juventus che a 15 giornate alla fine del campionato sia contenti del secondo posto e non cerchi comunque di ritornare a vincere subito.
No, ma tra l'altro poi ancora è vero che c'è il recupero dell'Inter, quindi potrebbe allungare in classifica, però ci sono ancora molte partite, quindi vediamo. Certo, l'Inter ha dato un segnale di forza importante. Xavier, ti ringraziamo come sempre, buon fine settimana e un carissimo abbraccio, a presto.
È stato un piacere, come sempre, grazie a te Marco e un caro saluto agli ascoltatori, buon pomeriggio.
Grazie ancora direttore Xavier Iacobelli. Dunque, noi prima di andare in pausa, se ci sono degli audio li prendo subito al volo, chiedo in regia, con qualche messaggio del nostro ascoltatori. Dunque, c'è un amico che ci manda la formazione della Fiorentina dell'89, Fiorentina spareggio UEFA 89, saluti Cisco, che bello quel calcio di qualche anno fa, mi scrive un ascoltatore. Landucci, Mattei, Carobbi, Dunga, Battistini, Pin, Salvatori, Cucchi, Pruzzo, Baggio e Di Chiara. Stavo leggendo anche in panchina Bosco, Calisti, Perugi, Pellegrini, allenatore Sven Goran Eriksson. Vai con un audio se è pronto al 331 8200.
Caro Luigi, non è la prima volta che ci sono delle indiscrezioni, degli spunti eccetera. Se i giornali e le radio parlassero solo di ufficialità ci sarebbe ben poco da parlare ogni giorno. Ben vengono degli spunti eccetera che arrivano soprattutto da gente che sta nel mondo del calcio più di me, più di te. Quindi non avveleniamoci per queste cose, ricordiamoci che comunque è calcio, che è la cosa più importante tra le cose meno importanti. Ok, quindi non c'è bisogno di avvelenarsi così tanto.
Bene, io sono d'accordo. Poi in discrezione, se sia vero o meno, saremo a vedere, insomma. Però questo ci fa anche parlare, poi... non certo diciamo per forza dover insultare, ma ci fa parlare e commentare l'eventuale cosa, se possibile o non possibile. Per esempio un ascoltatore prima diceva: ma può andare d'accordo con Giuntoli, cioè possono coesistere? Questo già è uno spunto ulteriore, va bene. Allora 331 8200 213, forse abbiamo ancora il tempo di un altro messaggio. Annuisce. Vai.
TMV Radio, vi ascolto sempre con grande passione, con grande trasporto, perché soprattutto dopo che purtroppo per noi tifosi interisti il progetto Radio Nerazzurra è naufragato, comunque vi ascoltavo perché Maracanã faceva parte del palinsesto di Radio Nerazzurra, vi ascolto sempre volentieri, adesso ancora di più, ma non perché vi ho rimpiazzato, semplicemente perché vi ho scoperto.
Grazie.
Lo ammetto, sono ignorante. Prima non.
No, che ignorante.
Ma vengo al dunque.
Adesso di una cosa.
Radio Nerazzurra ha fatto un po' la fine di tutto quello che appartiene un po' all'Inter in questi anni. Buoni propositi, tantissime potenzialità, un enorme bacino d'utenza, ma si torna sempre lì. Mancanza di soldi, il progetto di Radio Nerazzurra è fallito per 100.000 euro di.
Io questo non lo so.
Almeno per sopravvivere
nei. Non so queste cose, quindi vi lascio a voi. Sono informatissimi, certo, io veramente. Allora, Sì, vabbè, lasciamo, se no dopo andiamo a toccare un altro tasto che non ci vuole. Allora, ciao a tutti. Purtroppo la Juve ha avuto possibilità con l'Empoli-Inter per lottare per lo scudetto, ma non l'ha sfruttata. Beh, soprattutto con l'Empoli, credo che i punti ancora oggi facevano molto comodo. Abbiamo ancora un altro audio, non mi devo fermare, credo che proprio quelli. Poi c'è Rosolino che simpaticamente scrive, dice... allora, dite a Luigi che forse faranno lo scambio Allegri-Marotta. Capirai, se Luigi gli dici l'Allegri, sai che... voglio dire, va veramente su tutte le furie. Allora, 331 82 00 213 per i vostri messaggi. Stiamo per andare in pausa perché già è arrivato nei nostri corridoi, quindi anticipiamo un po' prima la chiusura di questo blocco, insieme a Stefano Impallomeni, un amico che avremo qui in diretta tra pochissimo, quindi state con noi perché torniamo subito dopo il break. A tra poco.